credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti Cristiani.
La gioia del viaggio.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone presenta Clarisse di Liliana Cantatore.
Dunque lei vorrebbe raccogliere materiale per un servizio sui conventi di clausura?
È nella mia lettera, eccellenza. Si tratta di un servizio per un settimanale cattolico di larga tiratura.
Vedo. E la ragione?
La ragione? La clausura non è una cosa facile da capire. La maggior parte dei nostri lettori ha chiaro il senso di una scelta missionaria. Ma chiudersi in un convento a vita, magari anche rinunciando alla luce del sole, e per dedicarsi soltanto alla preghiera, a molti di noi sembra davvero pura follia.
A molti di noi, pura follia. Lei mi ha in qualche modo risposto. Io, vede, non le chiedevo le ragioni del suo giornale o dei suoi lettori. Le chiedevo le sue.
Le mie? Sono credente, eccellenza, ma penso che sia un problema più grande di me. In ogni caso mi sembra una scelta estrema. Se mi guardo dentro forse ci sono anche altre ragioni, più segrete, più personali, ma in un'ottica generale mi sembrano irrilevanti.
È strano come lei riesca a dare, senza sapere, risposte che possono superare i limiti della risposta. In realtà mi chiede una cosa quasi impossibile: entrare in uno di questi conventi, partecipare in qualche misura alla loro vita. Si dà il caso però che io sia orientato a consentire, sempre ovviamente con le restrizioni dovute.
Devo riconoscere che non ci speravo.
Aspetti, ho qualcosa da chiederle anch'io. Sto pensando a un convento di Clarisse in un paese piccolo, di poche migliaia di anime. Era un tempo una grande casa. Adesso intere ali sono disabitate. Ci vivono ancora 5 suore. Solo una è giovanissima, alla sua prima promessa. Ragioni di opportunità ci fanno pensare a chiudere. Le suore potranno essere trasferite altrove. In ogni caso, ognuna avrà la possibilità di ripensare i propri voti. Ma questo, contrariamente a quanto si crede, è poi possibile sempre. Vorrei che lei mi dicesse cosa ne pensa di questo provvedimento. Vorrei che lei mi dicesse che ripercussioni potrebbe avere per ciascuna di loro.
Lei assegna davvero tanta importanza, a mio parere. Ma non c'è una madre superiore, non c'è un direttore spirituale, non c'è nessuno più esperto o anche soltanto più sensibile a questo tipo di problema.
Ci sono. Per questo mi serve anche lei. Il paese è Avicola sul fiume.
Avicola sul fiume? Ma non so se posso...
Appunto. Come vede, so qualcosa anche delle sue ragioni irrilevanti. Non poi tanto irrilevanti quanto crede. Si sente di accettare?
Sì, credo di sì. A questo punto non so nemmeno bene perché, ma... Ma sì.
Ci pensi, però. Non può essere un'esperienza senza conseguenze per lei.
Capisco. Lei pensa che io possa credere di più, ma potrei anche credere di meno.
Andrà comunque più lontano. Ma i nostri progetti sono soltanto i nostri progetti.
Avvicinati. Fatti toccare. A me è permesso. Non temere. Nessuno ti aveva detto di me che ero non vedente.
Nessuno.
Stai pensando a qualcosa come i ciechi di Bruegel? Ciechi che guidano altri ciechi.
Non sto pensando a nulla. Non so quasi nulla di voi.
Non di tutte noi. E noi sappiamo molte cose di te.
Immagino che lei voglia alludere a Lucilla.
Qui è Suor Maria Chiara. È stata tua alunna prima che smettessi di insegnare.
Vi parla di me?
Qualche volta. Hai il permesso di scriverti. Ma quello che si scrive e quello che si riceve passa attraverso le mie mani. Ho il dovere di leggerlo. Sono io a decidere della comunicazione.
Non sapevo nemmeno questo. Sono molte le cose che non so.
Avvicinati ancora. Non devi essere più molto giovane. Anzi, forse tra poco non sarai più giovane affatto.
È così. Ha qualche importanza?
Tutto e niente ha importanza. Vorrei che non ti stupissi del mio modo di fare.
È insolito.
Ecco, anche tu sei insolita qui dentro. Irrompi tra di noi allo stesso modo. Puoi creare lo stesso tipo di disagio.
Capisco.
Ma fondamentalmente volevo conoscerti in qualche modo. Io posso vedere soltanto attraverso le mani. Ti ha dato fastidio?
No. Era strano, come essere toccata da un pensiero.
Empatia.
Perché?
Pensavo che quando in un tasto si tocca una nota, in realtà si tocca una musica.
Lei suona?
Io suonavo. Bene, ci vedremo ancora. Ti mando Suor Maria Chiara. Ti consegnerà un foglio sulle nostre attività in questi giorni di esercizi. E troverai anche qualche indicazione su come sistemarti qui dentro. Non è lo spazio che ci manca. Ma sarai isolata e dovrai cavartela da sola.
Potrò uscire.
Nessuno ti tiene prigioniera. Ma se vuoi condividere la nostra vita, dovrai adeguarti alle nostre regole. È possibile passeggiare nell'orto, ma anche qui in assoluta solitudine. Un'altra cosa. Potrei leggere solo quello che noi leggiamo.
Non mi dirà che non posso leggere il mio Dante.
Da quando sono qui dentro, non ho più suonato la mia musica.
Avevo pensato che fosse l'occasione migliore per rileggere il Paradiso. Invece è censurata anche la commedia. Magari lui, Dante, alle censure ci è pure abituato. Io un po' meno. Lucilla! Oddio, no! Maria Chiara!
Sì, ma sono sempre io. Ti rispondo lo stesso.
Come stai? Fatti vedere. Quanto tempo è passato?
Dalla mia prima professione di fede. Poi ti ho scritto e tu non mi hai risposto.
È successa una cosa strana. Ti avevo detto ieri per telefono che non avevo ricevuto nulla, che forse le tue lettere erano andate smarrite.
Non era così?
Niente affatto. Facendo la valigia le ho trovate nella mia edizione tascabile di Dante, la super economica che usavo a scuola per non portare troppi pesi.
La tieni ancora con te? Un giorno ti dissero che parlando del valore attuale della commedia era la più opportuna. Costava 1000 lire. Hai sempre saputo apprezzare una battuta indovinata, anche quando passava sulla tua pelle. Ti si voleva bene anche per questo.
Resta il fatto che le tue lettere le ho perdute o dimenticate. Le ho messe, pensandoci ora, in un luogo, diciamo così, caro e segreto, per rileggerle, per ricondurle al loro punto di riferimento. E poi non ci ho più pensato. Ed erano... sono così belle. Non capisco perché. O meglio, sì, non me le meritavo.
Adesso non ricominciare a fustigarti. In questo non sei cambiata.
Il fatto è che quando mi è arrivata la tua prima lettera, quella della tua vocazione, eri allora nel tuo primo convento, mi è tornato in mente il giorno che abbiamo letto insieme il canto di Picard Donati. Una clarissa come te. Recitando a memoria, vi guardavo in volto e nessuno di noi guardava il libro. E quando ho detto «In la sua volontade è nostra pace», tu hai sorriso. Lo ricordo ancora quel sorriso, perché c'era già tutto. E io l'ho sentito, quel brivido rarissimo di chi tocca un vertiginoso bersaglio.
Ma quello era Dante. Lui ti ha fatto sempre quella impressione. A volte la trasmettevi anche a noi. Di questa cosa io, vedi, Non ricordo nulla. Un po' come le mie lettere perdute. Certe comunicazioni arrivano troppo presto e le custodisce qualcun altro per la persona che forse diventeremo. Ora, certo, ripensandoci, posso anche credere che sia vero. Ma direi un po' sulla tua parola.
Insomma, eccomi qui.
Per caso?
Per caso, per caso. In questo convento, per puro caso. E nemmeno volevo venirci. Non mi sembrava corretto.
Perché?
Perché resta un'occasione di lavoro. Perché non mi va di essere condizionata. Perché continuerò a chiedermi se ti farà piacere quello che dirò, quello che scriverò.
Se pensi che sia la verità, sì. Anche se a me non piacesse. Eri tu a dire che la verità fa liberi. E magari l'attimo dopo dicevi che la verità ha molte facce.
Il fatto è che la verità di cui parliamo è quella che si colloca alla fine della vita. L'ottica dei novissimi.
Forse di teologia ne sai più di noi.
Già. E forse dentro di te hai sempre concluso che non mi serve.
Chi può dirlo? Tu sei comunque un buon cristiano.
Abbastanza da sapere che uno non è un buon cristiano. È un cristiano e basta. Io sono appunto un buon cristiano.
Ma sei felice?
Felice. Felicità, verità, tutte parole troppo grosse. A volte sì, più spesso no. Come tutti.
Io sono felice.
E questo me lo hai promesso. È quello che ti ho scritto. Ti riconosco il coraggio di cercare la pienezza dove la vedi. Ma devi promettermi che avrai il coraggio di tornare indietro se ti accorgi di non averla trovata.
Sono sempre più convinta di averla trovata. Vedi, anche averti tra noi è un grosso regalo. Una squisita delicatezza di Dio. Ci permette di guardarlo con altri occhi, di misurarlo in altri strumenti. Forse non ci verrà concesso mai più nella dimensione di questo tempo.
Va bene. Ma ricordati che i miei polmoni non sono abituati a questa altitudine.
Avrai molto spazio per te stessa.
Sarò in una specie di limbo. Fuori del mondo, come dite voi. Ma nemmeno del tutto dentro il convento.
Ecco, la madre superiora ti manda questi fogli. È il programma dei nostri esercizi. E ha sottolineato in rosso quelli cui prenderai parte anche tu. Nello spazio riservato agli esterni. Ma come una di noi. Lei ha detto che era uno spartito.
Reportage, Chiara, reportage. Lo capisci? Dovrò anche scrivere, dovrò scattare foto. Anzi, per il servizio, dovrò chiedere che mi raggiunga un collega.
È tutto previsto. Magari non lo senti ancora, ma anche per te si tratta di un regalo.
Diciamo più modestamente di un'insolita avventura.
So che la prima delle nostre regole è l'obbedienza, reverenda madre, e sono ben lontana dal discuterla. Tuttavia, devo riconoscere che l'intrusione di questa estranea è disturbante. Peggio che estranea, forse, visto che in qualche modo è legata a una di noi. E ancora più inquieta mi sento nel momento in cui mi chiedo quali ragioni abbiano spinto il vescovo a imporci questo strappo alla nostra disciplina.
Il fatto è, Dorotea, che la prima delle nostre regole, come tu dici, non è l'obbedienza, ma l'amore, l'accettazione, la fiducia che la rendono possibile.
Tra noi, certo, ma agli altri abbiamo rinunciato da un pezzo.
Rinunciato, dici? Ma allora per chi preghiamo tutta la nostra giornata? Pensi che sia soltanto un problema di anime, come sarà nello spazio del paradiso? E anche lì, sai, ritengo che possa trattarsi soltanto di una preghiera di gloria, perché tutto in Dio apparirà indispensabile e pacificato. Nessuna richiesta sarà possibile, perché tutto sarà già stato concesso. Noi preghiamo nello spazio della creaturalità, nello spazio dei corpi. Noi preghiamo per l'umano dolore, che è comune e che non riusciamo mai del tutto ad accettare. Riconoscerlo direttamente non solo nella nostra vita, ma anche in quella degli altri, non può che farci bene.
È che non vorrei sbagliare. Ho bisogno di rigore nella mia disciplina interiore. E quanto al vescovo, reverenda madre? Suor Colomba è da tempo gravemente inferma. Non ragiona più, è come se già non ci fosse. Resteremo presto in quattro. E il convento è così vecchio che nuove crepe si aprono anche nella parte che noi abitiamo, lì dove faticosamente abbiamo cercato di fare qualche opera muraria, di contenere il degrado. Pure il paese si impoverisce. I giovani vanno a lavorare altrove. Quasi nessuno più si occupa di noi, adesso. Io temo che questa decisione sia il preludio ad altre decisioni più gravi. Ci chiederanno di chiudere. Ci manderanno altrove. E quel poco che filtra dal mondo di fuori mi spaventa. Forse è stato un errore rinunciare quasi completamente a ogni comunicazione esterna.
Devo ricordarti, Dorotea, che abbiamo deciso di comune accordo di ridurre all'indispensabile l'uso della radio e della televisione, di limitarci alle grandi occasioni, di vedere nei giorni di festa qualche cassetta inviataci dall'ufficio della curia, di leggere qualche articolo segnalato dalla stessa fonte, non altro. Io stessa ho rinunciato ai concerti di Capodanno. Non è stato difficile. Alla fine mi facevano più male che bene. Come un eccesso di cibo in un organismo disabituato. E tuttavia non ci siamo mai sentite povere. C'è nella vita una tale ricchezza che basta sostenerti anche in una detenzione in solitudine. E noi non siamo sole. Dovremo chiudere, dici? Ho fatto anch'io le tue stesse considerazioni. Non dipende da me. Io sono al timone e non posso decidere del vento e del mare. Ma se mi sono messa in navigazione, corro il rischio. Li amo, entrambi. E nella nostra camera più segreta, l'ultima accettazione dovrebbe coincidere con la nostra assoluta identità. Il problema è solo se qui o altrove.
So di avere ancora molto da imparare.
Siamo tutte in cammino. E piuttosto non capisco... Ah, ma eccole che vengono. Suona proprio in questo momento l'ora del lavoro quotidiano.
Reverenda madre, sorella...
Su, su, al lavoro. Se non ci fosse l'orto e la confezione delle icone, non si potrebbe né mangiare né pregare. Non si potrebbe essere qui.
Reverenda madre, secondo il programma che mi ha dato, lascerò poi un foglio con qualche parola di chiarimento sul nostro lavoro per Sara. Visiterà il laboratorio da sola, mentre faremo la nostra refezione.
Non mangia con noi? Peccato.
Non sono previsti spazi per estranei nel refettorio. Del resto è logico, è un momento di condivisione, non di separazione.
Allora anche in chiesa?
Lì lo spazio è tutt'altro. Si può essere insieme e più o meno vicini al mistero. Va bene. Mentre voi cominciate a lavorare, suor Dorotea leggerà il foglio che suor Maria Chiara ha scritto per l'ospite. È giusto esprimerci, come sempre, tutte insieme.
La produzione delle icone è un momento importante nella vita delle sorelle. Intanto è una delle poche voci che garantiscono la nostra sopravvivenza economica. Ma soprattutto è un'occasione per meditare, per entrare in contatto quasi fisico con il mistero, per farlo dentro di noi ancora vivo e presente, e così via. Molto bene. Se è lei che ti ha insegnato a scrivere, potrà darti un altro dei tuoi 10.
Cosa conteneva l'eccetera che hai evitato, suor Dorotea? Ho idea che ci fosse una qualche testimonianza personale.
Io ho scritto che ciascuna di noi si riconosce in un'immagine particolare e che gradisce lavorare a rifinirla. Lo fa con amore tutto speciale. Intanto Santa Chiara, che è la nostra fondatrice. Ritoccare ad acquerello la sfumatura d'azzurro che la circonda, così aerea, così luminosa, è un'autentica emozione. Ma è bella anche la croce dedicata allo spirito.
Un percorso nello spirito.
Lazzaro, la Pentecoste, e nel braccio più corto, gli angeli alla mensa di Abramo e l'Annunciazione.
Ognuna in sé un'icona.
Tale da assorbire e cancellare l'immagine centrale, la colomba, che diffonde i suoi raggi.
Perché la si ritrova unita e moltiplicata in ognuno di quei raggi, in ognuna di quelle presenze.
Che portano in sé altre cose, assai meno necessarie. L'emozione del colore, come hai detto prima. Di la verità, Suor Chiara. Hai mai dimenticato di fronte ai tre angeli che l'icona è stata dipinta dal pittore russo, che ha ispirato altri pittori, che è bella, indipendentemente dai suoi significati, che è insomma anche e soprattutto un'opera d'arte?
Ritieni che questa sia una colpa, sorella? Vorrei capire. Per me è un'aggiunta di gioia da offrire come tutto quello che provo. Ma sono la più giovane. Vado guidata e sorretta.
Rispondile, Suor Dorotea. Anche tu sei chiamata a testimoniare.
Credo anch'io che in effetti sia l'unico modo di rispondere. Non v'è per noi altra cultura che il Cristo. Voglio dire soltanto questo. La mia icona è il Cristo sofferente, il Christus Patiens. Quando il mio pennello tocca le costole messe in evidenza dallo sforzo di respirare, non provo nessuna gioia, ma un dolore simile a quello che rappresento. Solo così sento di poter rendere quello che mi è stato dato. Perché lui, vedete, era innocente. Anzi, era Dio.
Ma anche lui poi si è concesso di essere felice. Ha visto i gigli dei campi, ha partecipato ai matrimoni, ha condiviso la serenità dei banchetti, il calore delle amicizie.
Ognuno di noi sceglie un luogo per essergli vicino. Io scelgo quello in cui è stato lasciato più solo. L'orto degli ulivi, il Calvario.
Perdonami. Io non ne sono ancora del tutto capace. Perdonami. Di tutto.
Ecco, sono questi eccessi. Alzati adesso. Non ho nulla da perdonare.
Sì, invece. Perdonare, essere perdonati, significa accettare, essere accettati. È uno sforzo necessario. E tu, Suor Ennedina, qual è invece la tua icona?
Lo sa bene, Reverenda Madre. La Madonna della Tenerezza. Tutta per intero è come se non la potessi sopportare. Mi basta dove la mano di Gesù tocca la guancia della madre per sentirmi più leggera e felice. E magari posso parlare anche per Suor Colomba. Passo ormai tanto tempo con lei. Ogni tanto muove la mano come se ritoccasse un'icona. E quando dice Ave Maria, guarda sempre in un punto del muro, come se in quel punto ci fosse un affresco dell'Annunciazione.
Ho anch'io la mia icona. Anche se non ho mai visto nulla di quello che voi vedete. Ogni tanto nei miei occhi malati c'è un barbaglio di luce, o forse una tenebra meno totale. Allora però mi sembra di poter capire che cosa è un colore. E in quel momento c'è sempre una musica che esplode, ed è una frase del Magnificat di Bach. Et exultavit spiritus meus, dice, e lo ripete, e ritorna su se stessa per salire sempre più in alto. Questo dovresti scrivere, Suor Maria Chiara, se davvero vuoi che la tua amica capisca.
Cercherò, ma credo potremmo anche parlarle.
Dovremo. Il vescovo fa appello alla nostra totale collaborazione. È l'inizio degli esercizi. In questi tre giorni dovremo cambiare tutti i nostri orari.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronolone ha presentato Clarisse di Liliana Cantatore. Personaggi e interpreti della prima puntata. Sara Miriam Spera. La madre superiora Franca Salerno. Suor Maria Chiara Cristina del Sordo. Suor Dorotea Carolina Zaccarini. Suor Ennedina Valentina Lombardi. Il vescovo Franco Sciacca. Il dramma Clarisse di Liliana Cantatore è pubblicato dalle edizioni Nemapress.